Hai mai avuto la sensazione che qualcuno intorno a te stia tirando i fili, cioè che stia influenzando le tue scelte, il tuo modo di pensare e che lo faccia senza che tu te ne accorga? Allora, diciamoci che la manipolazione può nascondersi anche nelle relazioni che hai più vicine, può nascondersi al lavoro e in famiglia, col partner. Ed è così sottile che spesso la notiamo solo quando è troppo tardi. Oggi allora esploreremo insieme i segnali tipici della manipolazione. Ne elencheremo 5. Lo faremo in modo molto approfondito, con suggerimenti per affrontare ogni tecnica di manipolazione e mettendo in luce anche quei comportamenti sottili ma potenti che permettono ai manipolatori di condizionare fortemente il nostro modo di pensare e di agire. Preparati perché sarà molto approfondito. Io mi sono dotato anche di una bella tisana per poter portare a termine tutto il video. E cosa diciamo spesso in questo canale? Conoscere per riconoscere. È fondamentale essere consapevoli dei segnali di manipolazione. Questo per poterli individuare quando si presentano e soprattutto quando si presentano nelle relazioni più strette. Perché se non sappiamo riconoscerli, rischiamo di farci influenzare, di cedere il controllo della nostra vita a qualcun altro, spesso questo, senza nemmeno accorgercene. Allora, diciamoci che ci sono diversi modi in cui il manipolatore può insinuarsi nelle nostre scelte e nei nostri pensieri anche, e spesso lo fa in un modo talmente discreto che sembra quasi naturale. Allora, vediamo i segnali più comuni che possono aiutarti a capire se qualcuno sta cercando di manipolarti e di controllarti. E lo faremo passo passo. Se sei interessato, allora partiamo. Il primo segnale è sicuramente il bisogno di controllo, perché quando si parla di manipolazione, il bisogno di controllo è forse uno degli aspetti più evidenti e al tempo stesso uno dei più difficili da individuare, perché il manipolatore e la manipolatrice raramente si mostrano come una persona apertamente autoritaria. Invece usano tecniche sottili, che mirano a influenzare le tue scelte, le tue decisioni, facendoti anche credere che le sue idee siano sempre le migliori. Questo controllo allora si manifesta in modi diversi e si manifesta in modo che si adatta alle persone che sono coinvolte oltre che alle situazioni. E allora come si manifesta questo bisogno di controllo? Una delle prime tecniche è quella di imporre delle decisioni come se fossero dei consigli, cioè un manipolatore potrebbe mascherare il proprio controllo dietro a consigli apparentemente ben intenzionati, amichevoli. Ad esempio, immagina di voler organizzare una serata o una vacanza e di proporre alcune idee. Allora, il manipolatore potrebbe risponderti con delle frasi del tipo: "Ah, sai, credo che non sia proprio la scelta migliore. Fidati, ho un'idea che sarà perfetta per noi." Allora, è chiaro che così facendo minimizza, potremmo dire, la tua opinione e guida anche la tua decisione nella sua direzione, cioè in quella che lui preferisce. Proponi una destinazione per le vacanze? E il manipolatore o la manipolatrice insistono di andare in un altro posto. Aggiungono magari: "Ho fatto una ricerca e fidati, la mia soluzione è la migliore." E allora in questo modo ti spinge sempre a dubitare delle tue scelte e ti porta a preferire le sue. Diciamoci che un'altra strategia potrebbe consistere proprio nel ridurre, senza che tu te ne accorga, le tue opzioni, cioè il manipolatore o la manipolatrice in questo caso può farlo presentando una lista di pro e di contro oggettivi e facendo questo scredita ogni alternativa ovviamente che proponi tu. E a lungo andare inizi a percepire che le tue idee non sono proprio valide o addirittura che sia proprio inutile addirittura proporle. E allora alla fine come funziona? Che preferisci accettare le sue proposte, evitare discussioni o anche situazioni che poi risultano anche molto scomode. Ad esempio, proponi di andare a cena in un ristorante e lui o lei continuano a elencare tutta una serie di difetti che ha quel luogo? È troppo costoso, troppo rumoroso, la cucina non è buona. E allora gli dirai di andare dove vuole lui o vuole lei, cioè col passare del tempo impari a non proporre neanche più idee diverse perché sai che saranno sempre scartate. Terzo modo è quello di dettare sempre comunque i tempi o i momenti per vedersi, cioè un manipolatore può esercitare un controllo anche decidendo appunto su quando incontrarsi, dove incontrarsi, che cosa fare. In questo modo stabilisce una sorta di, chiamiamo, regime che ti lascia poco margine di libertà e a lungo andare ti abitui a pensare che sia lui o che sia lei a decidere su come trascorrere il tempo insieme. E il manipolatore così riesce ad aumentare il proprio controllo sulla relazione. Ad esempio, potrebbe decidere gli orari per vedersi dicendo preferisco vederti in questi momenti perché sono più libero, oppure potrebbe far sembrare che sta cercando di agevolarti, ma in realtà si sta ritagliando il potere di determinare ogni piccolo dettaglio del tempo che si trascorre insieme. Un altro modo è quello di screditare i tuoi giudizi, le tue preferenze, cioè un manipolatore può cercare di screditare direttamente le tue idee, anche i tuoi gusti, insinuando che siano meno validi dei suoi. Può usare anche un tono che apparentemente può sembrare amichevole, però lo fa per dirti frasi che poi non sono amichevoli. Ah, davvero ti piace questo? Che strano. Oppure, non pensavo fossi una persona che sceglie addirittura cose del genere. In questo modo mette in dubbio le tue preferenze e ti spinge a pensare che forse le sue opinioni sono più valide delle tue. Facciamo anche in questo caso un esempio. Immagina di parlare, del tuo film o del tuo libro preferito e lui risponde, o lei, davvero, non avrei mai pensato che ti piacesse una cosa del genere. Questo ti fa sentire insicuro, sulle tue preferenze e potresti anche iniziare a dubitare dei tuoi gusti per evitare che lui o lei ti facciano delle critiche così, a volte anche sottili. E allora il bisogno di controllo del manipolatore che impatto ha su di te? E allora, possiamo dirci che a lungo termine questo bisogno di controllo del manipolatore può portarti anche a perdere progressivamente fiducia in te stesso, cioè ogni volta che le tue idee vengono ignorate, respinte o ridicolizzate, cominci a mettere anche in dubbio il tuo valore e le tue capacità. E questo lo fai invece di seguire le tue preferenze, cioè ti abitui a fare quello che vuole il manipolatore per evitare conflitti, scontri, critiche. E possiamo dirci anche che non si manifesta mai in modo drastico questa dinamica, ma si costruisce lentamente, giorno dopo giorno, fino a diventare come una sorta di dipendenza emotiva, dove l'altra persona prende sempre più potere e tu ne perdi sempre un po' di più. E allora come difendersi in questo caso? La prima difesa è sicuramente di riconoscere questa tattica di controllo, cioè imparare a identificare questi comportamenti è sicuramente il primo passo per difenderti. Se le tue decisioni vengono costantemente ignorate o ridicolizzate, chiediti se questa persona sta cercando di mantenere il controllo su di te. Seconda cosa, esprimi le tue preferenze con chiarezza. Non smettere di proporre le tue idee e non smettere di proporre i tuoi gusti. Anche se il manipolatore, la manipolatrice, ridicolizzano, ridimensionano le tue opinioni, ribadiscile. Fallo con calma, con chiarezza, di ciò che desideri e fai capire che le tue preferenze sono importanti. Terzo, sicuramente un consiglio che do spessissimo nei video è stabilisci dei limiti. Se ritieni che il manipolatore ha sempre una costante necessità di controllo, tu devi stabilire dei confini. Può venire anche dicendo: guarda, apprezzo quello che dici, ma io penso così, perché così facendo affermi il tuo diritto a fare delle scelte. Seconda tecnica, strategia è quella della seduzione usata come un'arma. E questo diciamo che è uno dei tratti, distintivi di molti manipolatori che hanno carisma, cioè hanno un fascino e la capacità di attirare a sé, con la loro presenza le altre persone. Ma questa gentilezza, questa affabilità non sono sempre autentiche, cioè il manipolatore le usa come seduzione, come strumento per stabilire un legame che diventi rapido, che fa abbassare poi le difese dell'altro. Sappiamo che può comportarsi in una maniera straordinariamente gentile, amichevole, affettuosa, e avere una grande disponibilità, ma sappiamo anche che quando lo fa per ottenere la tua fiducia e anche per ottenere qualcosa poi in cambio. E allora diciamoci come si manifesta la seduzione come strumento di manipolazione. Sicuramente un modo è la finta gentilezza, le lusinghe, perché il manipolatore e la manipolatrice si manifestano spesso come estremamente gentili, a tratti li sentiamo quasi eccessivamente amichevoli, perché ti riempiono di complimenti e di lusinghe, ti fanno sentire speciale, apprezzatissimo, e all'inizio è anche facile interpretare questi gesti come sincera ammirazione, potremmo dire. Ma col tempo ti accorgi che le sue lodi, le loro lodi, non servono a costruire qualcosa di importante, ma vogliono costruire la fiducia con l'obiettivo di ottenere qualcosa in cambio. Ad esempio, potresti avere un collega che ti fa i complimenti su ogni cosa, che riguarda il tuo lavoro, che riguarda il tuo abbigliamento, persino sulle tue idee. E poi col tempo però inizia a chiederti piccoli favori, come coprire un turno extra, o aiutarlo a svolgere compiti che vanno oltre le tue responsabilità, e la sua gentilezza allora è mirata a metterti in una posizione in cui ti senti obbligato ad accontentarlo. Secondo modo è quando c'è una disponibilità, una cortesia eccessiva, perché il manipolatore è spesso disposto a fare dei piccoli favori che non sono richiesti. Magari ti porta il caffè, ti aiuta a organizzare un'attività o a risolvere un problema. Ma questa cortesia nel manipolatore nasconde un secondo fine, perché una volta che avrà guadagnato il tuo debito morale, si aspetterà qualcosa in cambio. Il manipolatore non fa mai nulla per nulla, vuole sempre avere un ritorno. Facciamo un altro esempio: un amico o un partner che si dimostrino incredibilmente disponibili. Ti aiutano in ogni piccola cosa, poi quando ti chiede un favore o una concessione che è importante, ti potrebbe dire: però con tutto quello che ho fatto per te, non credo che sia chiedere troppo. Allora la sua gentilezza ti accorgi che si trasforma in una trappola psicologica che ti fa sentire in debito. Terzo modo che usano è creare un legame di intimità rapidissimo, no? Creano un legame con grande confidenza, ti fa sentire a tuo agio, ti spinge, a conversazioni profonde e condivide disagi, dettagli personali, ma lo fa molto presto. E questo ti fa sentire speciale e rafforza anche molto il legame emotivo, ma è una tattica per guadagnare molto velocemente la tua fiducia. Esempio, conosci una persona da poco, ma lei ti racconta già episodi, eventi, esperienze difficili e personali, molto personali, della sua vita. E questo ti fa sentire vicino a lei, ti spinge a confidarti a tua volta, creando un'intimità un po' troppo forte, che sembra quasi artificiale. Così col tempo ti accorgi che usa questa confidenza per ottenere da te appoggio morale, ma soprattutto un appoggio materiale tante volte. Quarta modalità è quando l'empatia viene simulata dal manipolatore, che è estremamente bravo, perché è in sintonia con i tuoi bisogni e sentimenti, ti ascolta con attenzione, sembra comprenderti molto profondamente e ti fa anche sentire compreso come mai prima. Però questa è un'empatia cognitiva, simulata, potremmo dire, cioè capisce bene quello di cui hai bisogno, ma una volta che ha ottenuto la tua fiducia, utilizzerà quelle informazioni che hai condiviso per far leva sulla tua fragilità, sulla tua vulnerabilità. Non è un'empatia che sente il tuo dolore e che quindi se ne fa carico, è un'empatia per carpire il tuo dolore e per usarlo contro di te. Quindi non empatia emotiva, ma empatia cognitiva. Facciamo un esempio. Ti confidi con una persona che sembra capirti, ti capisce profondamente, perfettamente, tutto quello che provi, però dopo un po' Noterai che queste confidenze vengono usate per influenzarti, per influenzare le tue decisioni. Magari ti fanno anche sentire in colpa e ti spinge a fare delle scelte che non avresti considerato se non ti fossi sentito compreso. E allora perché la seduzione come arma è così potente? La seduzione è così efficace perché risponde a un bisogno umano che potremmo dire è profondo, è insito in noi. Cioè che è il desiderio di sentirsi amati, apprezzati, compresi. E chi ti manipola, il manipolatore o la manipolatrice, sfruttano questo bisogno in modo molto abile, costruiscono rapidamente un legame che ti fa abbassare le tue difese e che ti fa sentire speciale. E potremmo anche dire che la seduzione manipolativa è difficile da riconoscere perché non appare come aggressiva, non è un'aggressione o un controllo diretto, anzi sembra addirittura gratificante all'inizio, ma quando la gentilezza e la cortesia nascondono uno scopo nascosto, è molto facile cadere nella trappola di chi cerca di guadagnarsi il tuo favore per i suoi scopi, per i propri obiettivi. E allora, come difendersi dalla seduzione usata come arma per manipolare? Prima cosa, riconosci la falsa gentilezza. Se noti che una persona è eccessivamente affabile o eccessivamente complimentosa, lusinghiera, chiediti se potrebbe esserci un secondo fine, perché la gentilezza e i complimenti sono normali, ma se sembrano troppo esagerati e fuori luogo, è un segnale, un campanello a cui bisogna prestare attenzione. E secondo campanello a cui fare attenzione sicuramente sono anche i favori non richiesti. Se qualcuno ti offre dei favori senza che tu ne hai fatto richiesta, allora presta attenzione a come reagisce quando tu fai altrettanto. Perché un manipolatore potrebbe usare questi favori per costruire un credito e poi successivamente pretendere qualcosa in cambio, facendo anche leva sul tuo senso di colpa o su un qualsiasi obbligo che tu ritieni di avere nei suoi confronti, un obbligo morale. Terzo, cerca di mantenere i tuoi confini. Non farti spingere a condividere subito dettagli intimi o personali se non ti senti a tuo agio in quella situazione. Perché ricorda che un rapporto di fiducia e di intimità si sviluppa in maniera naturale, in cui non ci si sente forzati a farlo. E se qualcuno cerca di creare un'intimità troppo rapida, fai attenzione, potrebbe essere un tentativo di guadagnarsi la tua fiducia per scopi che però non sono quelli che intendevi tu, puri, di un'amicizia bella o di un rapporto senza manipolazione. Quarta cosa, per difenderti, non sentirti in debito se qualcuno ti fa una gentilezza per manipolarti, ricordati che non sei obbligato a ripagare ogni favore, soprattutto se non l'hai chiesto. Allora, rispondere con cortesia è sempre giusto, ma non lasciarti spingere a fare qualcosa che va contro i tuoi interessi o addirittura contro i tuoi valori. E quinto, importantissimo, ascolta le tue sensazioni, perché a volte il tuo corpo, il tuo istinto, la tua parte più profonda percepiscono dei segnali che la mente non coglie. Allora, se avverti una sensazione di disagio o se una persona ti sembra troppo perfetta per essere autentica, conciditi il beneficio di dubitare di questa cosa. Perché fidarsi del proprio istinto è un modo per mantenere il controllo e proteggersi dalle dinamiche di manipolazione. È importantissimo e se sei mai stato manipolato, ti renderai conto, tu stesso o tu stessa, che a volte hai tradito le sensazioni che hai percepito, perché non volevi riconoscerle. Terzo segnale è sicuramente quando c'è una colpevolizzazione costante. Possiamo dirci che la colpevolizzazione è una delle armi più utilizzate e potenti di un manipolatore, perché colpisce direttamente l'autostima delle persone e crea una dinamica di controllo che è basata sul senso di colpa. Allora, il manipolatore cerca di far sentire l'altra persona inadeguata o in difetto, ingigantendo piccoli errori, interpretando anche malevolmente delle intenzioni anche innocue. Allora, questo tipo di manipolazione può portarti a un ciclo di scuse e autoaccuse in cui la vittima si trova a fare di tutto per riparare a presunti errori e cercare l'approvazione del manipolatore. E allora come si manifesta la colpevolizzazione costante? Sicuramente il primo punto è quando uno è criticato per ogni piccolo errore, perché il manipolatore tende a reagire in modo eccessivo anche a degli errori che potremmo considerare minimi, cioè li ingigantisce e fa sentire l'altro continuamente in difetto. Allora, potrebbe criticarti per un'azione che potremmo definire innocua, trasformandola in un motivo di discussione. E l'obiettivo è farti sentire sbagliato, inadeguato, così da avere un controllo su di te. Esempio, immagina di dimenticare di rispondere subito a un messaggio perché sei occupato. Allora, il manipolatore come reagirebbe? Reagisce dicendo: ah beh, allora non ti importa niente di me, se ti interessassi davvero non ti dimenticheresti di queste cose. Questo tipo di frase apparentemente potrebbe sembrare innocua, invece ti porta a sentirti in colpa e a mettere in discussione il tuo comportamento. E lo fai anche quando non hai fatto niente di male. Secondo modo è quando ti impone una responsabilità anche per il suo stato emotivo. Allora, ti fa sentire responsabile per come si sente, date la colpa dei suoi stati d'animo negativi. Chiaramente in questo modo cerca di controllarti, facendoti credere che ogni suo malessere dipende da te, dipende dal tuo comportamento. E noi sappiamo invece che molte volte non è così. Facciamo un esempio: il manipolatore ha una giornata storta, è di cattivo umore, e allora ti dice: vedi, è colpa tua se mi sento così. Se tu fossi una persona più presente, più attenta, non mi sentirei così male. E in questo modo ti fa credere di dover sempre agire per evitare di turbare il suo equilibrio emotivo. E questo ti spinge a cambiare il tuo comportamento per non deluderlo. Terzo modo, ti fa delle accuse continue di egoismo, di essere insensibile, ti colpevolizza, ti accusa per queste cose. Ma in realtà sono commenti fatti apposta per farti sentire in difetto, perché magari hai espresso tu un tuo bisogno, oppure hai preso una decisione che non va nella direzione che desiderava il manipolatore o la manipolatrice. Ad esempio, potresti dire che hai bisogno di un po' di tempo per te stesso, perché vuoi vedere i tuoi familiari, perché vuoi stare un po' con i tuoi amici. E allora lui ti risponde: pensi solo a te, non ti importa dei miei sentimenti. Allora, anche in questo caso, questo tipo di commento ti fa sentire in colpa per aver messo al primo posto le tue necessità. E allora cosa fai? Inizi a pensare di poter sacrificare il tuo benessere per poterlo fare stare meglio, per compiacerlo. E questo sappiamo che non è una cosa molto buona. Quarto modo, potrebbe anche fare delle recriminazioni su quello che hai fatto in passato, cioè potrebbe riprendere costantemente eventi passati, situazioni e usarli come arma per colpevolizzarti. E lo fa magari con degli episodi talmente lontani nel tempo che non te li ricordi più, che sono già stati anche chiariti, ma lui lo riporta alla luce in modo anche strategico per ricordarti quanto tu in quell'occasione abbia sbagliato. E allora è come se lui continuasse a dirti che i tuoi errori stanno ancora definendo il presente, anche il tuo comportamento attuale, e ti rende quindi anche più difficile difenderti, e questo gli dà potere. Ultimo modo per farti sentire in colpa è sicuramente quello di mascherare le critiche come preoccupazioni. A volte chi manipola nasconde la colpevolizzazione dietro una maschera di preoccupazione. Scusate. Facendo così apparire le sue critiche come consigli o come un modo per aiutarti. Allora, dice frasi che sembrano premurose, ma in realtà sono dirette a sminuire la tua autostima, a demolirla. Facciamo un esempio: potrebbe dire: mi preoccupo per te perché fai sempre le cose di corsa e poi non va mai niente bene. Questo tipo di frase non è fatta per aiutarti, ti porta a dubitare delle tue capacità, anche perché la sua preoccupazione in realtà è un modo di sottolineare che fai degli errori, soprattutto se lo fai in maniera ripetuta, non è per te, non ti aiuta a migliorare questa cosa. Allora, che impatto ha sulla vittima della manipolazione la colpevolizzazione continua? Anche in questo caso a lungo andare ti porta a vivere in un costante stato di autoaccusa, cercando di fare di più per ottenere l'approvazione del manipolatore in questo caso. Cioè, ogni volta cedi alle sue richieste o cerchi di compensare il senso di colpa e facendolo in questo modo rafforzi il suo potere su di te, mentre la tua autostima continua a scendere, viene erosa. Il manipolatore usa la colpa come una fune che ti tiene legata a lui o a lei, perché aumenta sempre di più il suo controllo, facendoti sentire sempre in difetto, in debito nei suoi confronti. E diciamocelo, questa è una situazione particolarmente dannosa nelle relazioni affettive, perché ti porta a fare continui sacrifici per compiacere il partner. E spesso questo lo fai ignorando i tuoi bisogni, ignorando anche i tuoi desideri. E allora come difendersi dalla colpevolizzazione? Prima cosa, riconosci che è un senso di colpa che ti è stato prodotto dall'altro. Questo senso di colpa è giustificato o sta nascendo da una situazione che viene ingigantita, travisata, alterata? Perché la consapevolezza è fondamentale per evitare di cedere e di cadere nella trappola della colpevolizzazione. Secondo, cerca di mantenere la tua posizione, cioè quando il manipolatore tenta di farti sentire in colpa, puoi ripetere e ribadire con calma la tua posizione, cioè ad esempio potresti dire capisco il tuo punto di vista, ma credo che sia anche giusto per me che io possa prendere questa decisione, cioè in questo modo tu affermi il tuo diritto di fare delle scelte indipendenti, senza lasciarti costantemente influenzare. Terzo suggerimento, evita di giustificarti eccessivamente. Se inizi a scusarti o a spiegarti troppo, se sei di fronte a un manipolatore, userà le tue parole costantemente contro di te. Cioè, cerca di avere una comunicazione diretta, senza dilungarti troppo, per evitare di, dare benzina, alimentare questo gioco che lui o lei hanno nei tuoi confronti di colpevolizzazione. Quarto suggerimento, non cadere nella logica del debito inestinguibile, cioè ricorda che non sei obbligato a compensare ogni errore o a farti perdonare tutte le azioni, anche quelle più insignificanti. Se senti di dover sempre riparare qualcosa, di riparare i tuoi errori, chiediti se questo comportamento è sano o se invece deriva da una manipolazione, cioè i rapporti equilibrati non richiedono una costante compensazione. Quarta tecnica è la negazione della realtà, la distorsione, cioè il gaslighting. Su questo canale ci sono diversi video molto approfonditi proprio sulla tecnica del gaslighting, che è molto utilizzata dai manipolatori, soprattutto manipolatori con un disturbo di personalità di tipo narcisistico. Se ti interessa, vai a cercarti i video, sono molto interessanti. Ma adesso approfondiamo in questo video cosa intendiamo. Diciamo allora che il gaslighting è una tecnica di manipolazione psicologica in cui un manipolatore nega fatti evidenti o distorce la realtà per farti dubitare di ciò che hai visto, sentito o anche capito. Allora, in questo modo ti spinge a mettere costantemente in discussione la tua memoria, le tue percezioni e a volte persino la tua sanità mentale. Col tempo, questa manipolazione porta davvero una dipendenza psicologica dal manipolatore, perché inizi a pensare che solo lui potrebbe aiutarti a comprendere ciò che è vero e ciò che non lo è. Proviamo allora a dirci come si manifesta. Primo segnale è la negazione degli eventi, dei fatti, cioè il manipolatore può negare apertamente anche cose che sono successe, frasi che ha sentito e che tu hai sentito con le tue orecchie e ti fa dubitare della tua memoria. Cioè, anche se eri sicuro, se sei sicuro di ciò che hai percepito, il manipolatore, la manipolatrice ti convinceranno che ti stai sbagliando e che hai capito male. Esempio? Cioè, immagina di ricordare una discussione in cui il manipolatore ti ha detto una frase che è stata offensiva, ok? Ti ha insultato. Quando glielo fai notare, lui ti risponde: ma quando mai ti avrei detto una cosa simile? Te lo sarai immaginato. Cioè, dopo che questo succede per diverse volte, quando hai tanti episodi di questo genere, potresti anche cominciare a dubitare delle tue percezioni e anche della tua capacità di ricordare con precisione E succede davvero, non pensare che non ti possa succedere, perché funziona proprio così. Secondo segnale di gaslighting, minimizza le tue emozioni, cioè è proprio una strategia proprio molto frequente, che è minimizzare, ridicolizzare ciò che provi. Se ti senti ferito, infastidito da qualcosa che ha fatto o detto, allora il manipolatore potrebbe risponderti con frasi come ma stai esagerando, sei troppo sensibile. Allora, questo atteggiamento ti fa sentire sbagliato, sbagliato per aver provato quelle emozioni e ti spinge nel prosegue dalla relazione a reprimerle, a reprimere i tuoi sentimenti. Un esempio? Allora, ti ha fatto un commento insensibile e allora tu esprimi, che ne so, un disagio e lui ti risponde: oh, davvero ti sei offeso per così poco? Sei troppo emotiva. Allora, quando succede questo, ti fa dubitare della legittimità, della sensatezza dei tuoi sentimenti. Allora, questo ti spinge a mettere da parte le tue emozioni per non fare quello che lui o lei ti hanno detto essere storie per niente. Terzo segnale, cambiare la versione dei fatti. Allora, il manipolatore può anche manipolare dei dettagli di una situazione, di un evento, di una conversazione. Cioè, ti offre una versione dei fatti che è diversa dalla tua e insiste che la sua è quella giusta. Allora, questa strategia, questa tattica è proprio mirata per confonderti e per renderti la tua realtà incerta e confusa e ti farà dubitare di quello che veramente è accaduto in quella situazione. Facciamo un esempio: magari c'è una discussione e durante la discussione potresti ricordare chiaramente di aver stabilito insieme all'altra persona un accordo preciso. Allora, il manipolatore insiste nel dire che l'accordo non era quello, era diverso da quello che ti ricordi tu, e aggiunge dettagli che non hai mai deciso con lui o con lei, non hai mai concordati, e col tempo però inizi a pensare, a credere alla sua versione e inizi a mettere in dubbio la tua memoria. Quarta modalità, darti delle risposte molto vaghe. Se un manipolatore può evitare di risponderti direttamente e mantenere il discorso nel vago, lo fa. Cioè, ti risponde con ambiguità, evita di chiarire i dettagli, crea confusione. Allora, in questo modo avrà sempre la possibilità di correggere la tua interpretazione, potendolo fare anche in un secondo momento, e potrà sostenere che tu hai frainteso tutto ciò che ha detto. Quinto, segnale di manipolazione, che voglio segnalare è sicuramente quello di non prendersi mai la responsabilità. Allora, diciamo che un manipolatore raramente si assume la responsabilità dei suoi errori e sicuramente raramente prende anche la responsabilità delle conseguenze che possono avere le sue azioni. Tende sempre a spostare la colpa sugli altri. Si trasforma spesso in una vittima di tutte le situazioni. A scuola era la vittima, al lavoro era una vittima, in famiglia era una vittima. Questo comportamento porta l'altra persona, la manipolata, a un senso di colpa anche nei suoi confronti, di confusione. Si trova sempre a scusarsi, a fare un passo indietro, anche quando non ha commesso nessun tipo di errore. E anche in questo caso, diciamoci come si manifesta il rifiuto della responsabilità. Sicuramente il primo modo è quello di invertire la colpa, no? Perché il manipolatore spesso riesce a far ricadere gli errori sugli altri, anche nel momento in cui è chiaramente lui il responsabile di quello che è successo. Allora, questa manovra, no, di invertire la colpa è molto subdola perché tende a far sentire l'altra persona responsabile della situazione e la spinge anche a scusarsi per cose che non ha mai fatto, che non sono neanche proprio lontanamente sua responsabilità. Ad esempio, in una discussione potresti far notare un comportamento che ti ha ferito. Allora, invece di dire e riconoscere questo errore, se il manipolatore ti dice: ah, ma se tu non avessi fatto quella battuta, non avrei reagito così. Allora, questa è una risposta che chiaramente sposta il focus sulla tua presunta colpa, invece che sul suo comportamento. E questo ti fa dubitare del tuo anche diritto a esprimere i tuoi sentimenti. Seconda modalità, sicuramente quella di farti sentire sempre in difetto, perché ti vuol far sentire inadeguato ogni volta che si presenta una situazione difficile, quando si presenta una discussione, un conflitto, ti farà percepire come se tu fossi il problema principale, cioè sposterà sempre il dubbio sul fatto che sei tu a non capire, che sei tu che complichi le cose, e in questo modo la situazione diventa quasi un motivo di colpa per te e ti porta a chiederti costantemente che cosa tu abbia fatto di sbagliato. Facciamo un esempio: una giornata difficile, cerchi supporto emotivo dal tuo partner, dal manipolatore, dalla manipolatrice. Lui o lei ti rispondono: ogni volta che ti lamenti mi fai venire un'ansia insopportabile. Cioè, invece di sostenerti, ti fa sentire responsabile per i suoi sentimenti. E allora questo ti induce, ti costringe a reprimere i tuoi bisogni e anche i tuoi sentimenti. Terza modalità è quella di non ammettere mai di aver sbagliato. Cioè, un manipolatore raramente ammette di aver sbagliato e anche di fronte a proprio prove schiaccianti, evidenti, trova sempre una scusa, una giustificazione che vada a spiegare perché non è la colpa la sua. Allora, questa mancanza di assumersi la responsabilità, ti porta poi a sentirti solo, anche incompreso, perché non ottieni mai una ammissione di colpa o delle scuse sincere. Facciamo un esempio: metti che ti accorgi che il tuo partner o la tua partner abbiano una relazione al di fuori della relazione stessa, nel momento in cui vieni a saperlo e ti confronti con l'altra persona, il tuo partner manipolatore inizia a dirti: lo so, è vero, sono con questa persona, ma è solo perché tu non mi hai ascoltato a sufficienza, allora io mi sono sentito tradito, isolato, ho avuto questa persona che mi ha dato ascolto, quindi se tu ti fossi comportato o comportata in maniera più attenta, questo non sarebbe successo. Quindi, anche in questo caso, l'errore è sempre dell'altra persona. Altro modo è farla vittima per manipolarti da un punto di vista empatico, no? Una tecnica sicuramente è quella di recitare il ruolo della vittima anche quando è chiaramente lui o lei che hanno sbagliato, cioè si comportano come se fossero stati ingiustamente attaccati, fanno leva sul tuo senso, la tua capacità di essere empatico per ribaltare tutta la situazione. Allora questa tattica porta a una grande confusione perché ti spinge a mettere anche in discussione la legittimità delle tue critiche, delle tue emozioni. Ma allora come possiamo difenderci quando abbiamo di fronte una persona che rifiuta costantemente la responsabilità delle proprie azioni, di tutto ciò che succede? Prima cosa da fare è far chiarezza sulle proprie emozioni. Bisogna imparare a distinguere tra ciò di cui si è realmente responsabili e ciò che invece ci viene addossato anche ingiustamente. Allora, bisogna chiedersi se l'errore è davvero il proprio o se invece è il manipolatore che sta cercando di farci sentire in difetto e anche senza motivo. Seconda cosa da fare è rimanere fermi sul proprio punto di vista, perché quando un manipolatore tenta di spostare la colpa, su di te, devi ribadire il tuo punto di vista in modo molto chiaro, molto, deciso. Puoi anche dire, ad esempio, capisco come ti senti, ma non credo che questa situazione sia dipendente da me. Questa modalità ti permette di non cedere al senso di colpa e di mantenere anche la tua posizione. Terza cosa da fare, non cadere nella logica della giustificazione continua. Cioè, se inizi a giustificarti e a spiegarti troppo, il manipolatore usa le tue parole contro di te. Quindi, se puoi, cerca di mantenere una comunicazione chiara, ma anche molto concisa. Cioè, non dilungarti, non dire troppe cose, non troppe spiegazioni, perché queste poi potrebbero essere usate per ribaltare la situazione contro di te. Allora, in conclusione, possiamo dire che essere consapevoli di queste dinamiche di manipolazione è il primo passo per proteggerci e per proteggere il nostro equilibrio emotivo, cioè per riuscire a mantenere la nostra integrità personale. Conoscere, quindi riconoscere questi segnali, ci aiuta a difenderci, a stabilire dei confini sani, a costruire relazioni che siano basate sul rispetto reciproco e non sul controllo o sul senso di colpa, ad esempio. se ti sei riconosciuto o riconosciuta in uno di questi esempi, o se conosci qualcuno che potrebbe trarre beneficio da queste riflessioni, ti invito a condividere questo video. La conoscenza è uno strumento potente e anche diffondere consapevolezza aiuta non solo noi stessi, ma anche le persone che ci stanno vicino. E se non l'hai ancora fatto e vuoi continuare a approfondire questi argomenti, iscriviti al canale, perché per te è un gesto gratuito, ma al canale è di grande aiuto per crescere e crescendo riesci a divulgare questi argomenti a più persone che potrebbero averne bisogno.